pongo questa strategia. Adesso rileggo questo passo aristotelico, che insomma è complicato, no? Lo avrete nelle considerazioni che faccio sempre dopo il seminario, quindi lo riprodurrò, non sarà solo sul cartiglio, e lì anche ne parleremo, eccetera. Poi queste cose bisogna averle scritte, no? Perché uno con calma. Io adesso lo rileggo, ma non cerco di spiegarlo punto per punto perché sarebbe molto complicato. Invece faccio un'altra cosa. Riconsidero tutto il cammino che abbiamo fatto nell'ultima ora e passo passo attraverso il cammino che abbiamo fatto arriveremo a riprendere quello che qui è detto e possibilmente a chiarircelo, cosa che confido non sia poi alla fine difficile. È difficile qui, ma non è. Allora lo rileggo perché lo teniamo presente nello sfondo. Alcune cose sono già chiare, mi pare. Scusate, un attimo solo. Ci sono caffè più brevi e più lunghi. Dunque, allora, dice Aristotele, si deve poi esaminare che cosa sia la continuità, questo benissimo, la quale fa sì che dopo l'essere divenuto, è divenuto una bottiglia, si presenti immanente agli oggetti il divenire. Si fa presente una bottiglia che è in divenire, che è nella trasformazione, eccetera. Ma piuttosto, non è forse chiaro che quanto diviene non può essere contiguo a quanto è divenuto? Ecco, questo c'è un punto difficile. Sta dicendo, questa cosa che è divenuta e che diviene è fatta in modo tale che ciò che diviene non è contiguo a ciò che è divenuto. Non sono contigui come i pezzi dell'arco, diciamo così. In effetti, neppure ciò che è divenuto risulta contiguo a ciò che è divenuto, perché gli avvenimenti, così noi traduciamo, non è esatta la traduzione, non c'è la parola avvenimenti, mi sarebbe piaciuto tanto, ma non c'è. Però la si può rendere così l'espressione. Poiché gli avvenimenti sono dei limiti degli oggetti indivisibili, lui dice solo pepata, kai, gar, kai, atoma, cioè pepata e atoma. Sono solo così i divenuti. Orbene, come i punti non sono contigui gli uni agli altri, così neppure gli avvenimenti passati lo sono. Contigui vuol dire attaccati, insomma, no? Uno attaccato all'altro, non continui, ma attaccati. Orbene, come i punti non sono contigui gli uni agli altri, così neppure gli avvenimenti passati sono contigui gli uni agli altri. Cosa interessantissima questa, a rifletterci sopra. Cioè, Cesare passò il Rubicone. Quali sono gli elementi contigui di questo passato? Non esistono. In entrambi i casi si tratta infatti di oggetti indivisibili. Cesare passò il Rubicone, è un oggetto indivisibile, è un continuum, evidentemente, no? In tal caso, mentre ciò che è divenuto risulta no, scusate, in tal caso neppure ciò che diviene risulta contiguo con ciò che è divenuto, lo ha già detto, per la stessa ragione. In realtà ciò che diviene è divisibile, mentre ciò che è divenuto risulta indivisibile. Questo chiarisce molto se lo capiamo. E allora il rapporto che sussiste tra la linea e il punto è lo stesso che sussiste tra ciò che diviene e ciò che è divenuto. All'oggetto che diviene sono infatti immanenti infiniti oggetti che sono divenuti. Infiniti oggetti sono immanenti qui, che sono divenuti e quindi non sono contigui al suo divenire. È una visione anche cosmologica, evidentemente. Allora, noi adesso le prendiamo lo slancio da dietro, facciamo dei passi indietro come quello che deve fare un salto, no? E per esempio possiamo dire così, riassumendo e aggiungendo qualche considerazione in più. Per noi abbiamo detto la questione concerne tre punti, non tutti, tre punti. Cioè la contiguità, ciò che è contiguo, to e komenon, la continuità, tos in ekkes, ciò che è continuo, ma presi questi due sotto il profilo del simultaneo, ama, e quindi anche del separato, coris. Questo è il luogo che ci siamo ritagliati per i nostri problemi. Quindi continuità e contiguità, naturalmente rispetto al movimento come lo intende Aristotele, movimento nello spazio, mutamento, divenire, trasformazione, genesi, eccetera, eccetera. Ma come vedremo poi lui privilegia il movimento nel senso del movimento che fa spazio, diciamo così. E aggiungo, ma lo capiremo più avanti, alla natura isomorfa di tempo e spazio. Anche questo è un tocco einsteiniano. La natura isomorfa, cioè tempo e spazio, sono il medesimo. Non vanno distinti, hanno la stessa morfè. E noi allora abbiamo appreso questo, che certe forme di contiguità sono però contigue in un senso speciale, cioè che sono continue. Che certe forme di contiguità assumono una specialità nel loro essere continue. Che cosa vuol dire che sono continue? Che non le puoi spezzare. Perché se le spezzi, cioè se indichi che all'interno c'è qualche cosa di indivisibile, che fa ostruzione, che interrompe il continuum, se tu la vedi così, hai distrutto il continuum, che non c'è più. Un esempio che fa Aristotele, e diceva uno di voi nell'intervallo, che è molto bello, la mano. Se tu la cionchi la mano, la tagli e la metti sul tavolo, appunto, settorio, non è più una mano. Questo è l'importante, no? Non è più una mano. È mano quando è nella continuità dell'azione del corpo. È mano quando non la puoi spezzare. Se la spezzi, se qui crei una cosa a parte, separata, che ostruisce, diciamo, la continuità del corpo, questa non è più propriamente una mano, e il corpo non è più un continuum, e il corpo settorio non è un continuum. Appunto è l'effetto di questa azione settoria. Quindi tutto ciò significa che il continuo non può essere composto di parti separate, indivisibili, che lo spezzerebbero. Per esempio non si può immaginare che una linea sia composta di punti, questa è appunto l'immaginazione impropria di Zenone, perché se tu spezzi la linea e crei uno spazio tra i punti, evidentemente, una discontinuità, o lo fai tra Achille e la tartaruga, allora immagini per questa via che ci siano ulteriori punti, eccetera, eccetera, ma la linea di per sé non ha punti, il tragitto, il percorso Achille-tartaruga non ha punti, non ha centimetri, non ha metri, eccetera, eccetera. No? Questo è quello che in potenza si può sempre fare, ma che in atto non c'è, se no non avremmo l'azione continua, se no non avremmo. Quindi non è un paradosso, come pensava Zenone, come pensavano gli Eleati, non è un paradosso che tu constati il movimento, constati che Achille raggiunge la tartaruga, ma non te lo puoi raffigurare graficamente. Perché se lo raffiguri graficamente, devi immaginare che da qui a qui ci siano infiniti punti, eppure da qui a qui, eppure da qui a qui, e sto non si muove mai, insomma, no? La freccia non si muove mai, perché deve sempre avere percorso qualcosa che io posso dividere con altri punti. Ma questo accade perché lo scrivo, semplicemente perché trascrivo il movimento che è continuo in parti che sono discrete, e che a loro volta possono essere divise infinitamente in parti discrete, eccetera, eccetera, eccetera. Questo non è una proprietà del reale, è una proprietà di colui che scrive, cioè della logica scrittoria degli antichi greci e di tutti noi, sino a Russell, appunto, e compagnia bella. Il famoso paradosso, quindi, relativo all'infinito di Zenone, è semplicemente spiegato dal fatto che il continuum è stato tradotto in una serie di discreti. Ma questo appunto è ciò che non è continuo, no? Tu hai tradotto il continuo in una cosa non continua, no? E in questo modo certo emerge il paradosso, perché tutto ciò che è, diciamo, tutto di un'azione non contempla nel momento dell'azione la partizione. La partizione viene dopo, casomai attraverso scritture o riscritture. Allora, la linea in atto non ha parti indivisibili, sebbene in potenza la sua divisibilità, adesso capiamo bene, in potenza la sua divisibilità non ha limiti, non c'è mai un atomo. Qui cominciamo a ragionare diversamente, non c'è mai un atomo, anche se noi prima abbiamo detto, attenzione, l'atomo non è un qualche cosa di discreto che sta in una separazione rispetto allo spazio, ma forse perché io sono un ubriaco di Aristotele che ho letto così, forse Democrito mi direbbe, ma io non ho mai pensato a cose del genere. Se l'atomo viene pensato tradizionalmente come l'indivisibile, questo non, Aristotele non pensa così. Aristotele pensa invece che tutto ciò che è contiguo diventa continuo nel momento in cui è potenzialmente divisibile all'infinito. Perché se non lo fosse avrebbe delle parti componenti che spezzano il continuo e quindi non saremmo partiti da ciò che è definito essere il continuo. Quindi l'indivisibilità del continuo viene presentata poi nel De Anima, come abbiamo visto, come synthesis e diaeresis, no? Come l'essere insieme in atto e l'essere insieme in potenza. Allora, questa bottiglia ha l'essere insieme in atto nel momento in cui io bevo. Ed è in una continuità. Ma, nello stesso tempo, è un essere insieme in potenza per tutto ciò che gli può capitare, compresa la sua completa distruzione, compresa la sua completa, il suo completo sezionamento, compreso quello che farà la macchina che porta via la spazzatura di Milano, che la frantumerà, eccetera, eccetera. Perché lei, grande scoperta di Aristotele, grande scoperta della fisica contemporanea, è divisibile all'infinito, non puoi stabilire un limite. Come l'hai stabilito, hai creato un discreto, il quale nella sua continuità è quel discreto che può essere diviso all'infinito e così via. Quindi in ogni punto hai la divisibilità infinita del punto. E il punto non è mai sul punto, è sempre nella sua potenzialità di infinita divisione. C'è qualcosa di molto simile a quello che dicevamo dei vortici, no? La configurazione di un vortice è quella che è per la contemporanea sfigurazione di tutti gli altri, compreso lui, e riconfigurazione in un processo che è, diciamo così, infinito. E allora abbiamo un limite infinito che è l'uno in atto, l'en, le due parolette magiche qui di Aristotele sono en e ama, c'è l'uno in atto che è un ama. Che vuol dire? Che l'uno in atto è un essere insieme, ama, potenzialmente divisibile all'infinito. Perché vi ricordate quando noi siamo partiti dalla parola simultaneità e ne abbiamo dato una spiegazione filologica, chiamiamola così, abbiamo visto che simultaneità vuol dire essere simultaneamente insieme, quindi essere due, ma uno, ma due, ma uno. Simul, questo voleva dire, no? Vi ricordate? E simul vuol dire anche similis, semilis, cioè essere sem, insieme. E quindi se siamo insieme siamo due. Ma tutti questi pensieri sono già nel pensiero del De Anima, synthesis e diaeresis. Quindi tutto è uno, nella simultaneità del due, se si può dire così. Tutto è uno. Nella simultaneità del due, cioè dell'essere insieme, che è uno in quanto indivisibile, ma insieme in quanto divisibile. E quindi costantemente, diciamo così, molteplice. Ma questo lo vedremo, diciamo così, con un riferimento. Beh, questo ve lo leggo, sì, è il 227 della fisica, dice: se ci sono un punto e una unità che siano separate, non è possibile che il punto e l'unità si identifichino, poiché i punti hanno come proprietà la contiguità, le unità la consecutività, e gli uni possono avere qualcosa di intermedio, ogni linea infatti è intermedia ai punti, le altre non possono averlo affatto, perché non c'è nulla di intermedio tra la dualità e l'unità. Questo lo chiariremo più avanti di questa unità e dualità. Cioè sta dicendo, i punti hanno sempre qualcosa tra di loro e quindi non possono mai essere uno. Uno è ciò che in qualche misura costituisce l'intero di tutti i punti, nella loro differenziazione, cioè nel fatto che essi sono molti nell'uno, o sono l'uno che si moltiplica. Questo l'abbiamo già detto del vortice, se vi ricordate. Allora, adesso facciamo un esempio di Aristotele che ci aiuta. Ricorre spesso a questo esempio Aristotele, la casa, gli piace esemplificare con la casa. Dice, qui siamo negli analitici posteriori, quindi io sto estrapolando un passo che ci interessa da un discorso molto più grande che è degli analitici posteriori o secondi, che dir si voglia, che è tutta l'argomentazione di Aristotele relativamente a che cosa è causa. Quindi lì andiamo in universi sterminati. che cosa è causa, che cos'è il medio del sillogismo, cioè quel medio che relaziona la causa con l'effetto. Ma noi tutto questo lo lasciamo fuori visione, e invece prendiamo l'esempio stesso della casa per le parti che aiutano noi a capire che cosa vuol dire Aristotele. Allora dice Aristotele, prendiamo la relazione tra la casa, le fondamenta della casa, le pietre che saranno messe sopra le fondamenta per fare la casa. È chiaro? Quindi abbiamo tre cose. Le fondamenta, i mattoni, la casa, quando la casa è stata evidentemente costruita. Allora lui dice che questi momenti non sono contigui tra loro e non sono in relazione al divenire in atto della casa, per esempio al suo sussistere. Ecco che adesso si capisce quella frase che abbiamo. Sta dicendo, i mattoni non sono contigui ai fondamenti e né mattoni né fondamenti sono contigui alla casa. Facciamo l'esempio della bottiglia. L'acqua non è contigua alla bottiglia d'acqua e, diciamo, la capsula che contiene l'acqua non è contigua. Non solo, ma non sono contigui neanche tra di loro, perché sono dei divenuti di questo presente che sta divenendo. Infatti qui noi non troviamo l'acqua. L'acqua che sarà stata presa da un'altra parte, che ha, diciamo, una sua storia. E non siamo di fronte alla plastica, che ha una sua storia. Quindi ognuno di questi non è contiguo all'altro, è un divenuto di cui l'altro si impadronisce. È un divenuto in un continuum che sta altrove. Il continuum della produzione delle bottiglie di plastica, il continuum dell'acqua con dentro il gas, o come diavolo si fa. Quelli sono dei continua che possono essere divisi all'infinito, ma non sono contigui l'uno all'altro, perché quando arriviamo alla casa, la casa è quel divenire in atto che presuppone questo passato, ma che non ha una contiguità con questo passato, è di una profondità straordinaria. Dico subito una cosa che arriverà alla fine, chissà se oggi ci arriviamo. Chi li mette insieme? Beh, la risposta di Aristotele è stupefacente se noi la intendiamo, perché la sua risposta è semplicemente Dio. Ma naturalmente noi, quando pensiamo a Dio, pensiamo al Padre Eterno con la barba, non è il caso. No, non è questo, non è assolutamente questo. Dio è l'uno, è il continuo di tutti i discreti, è il continuo di tutti i continui. Dio è la natura, Deus sive natura. Dio è il movimento infinito di tutte le cose che prendono forma, di mattone, di acqua per le bottiglie, di bottiglia, in una trasformazione continua che ha, come dire, la mutevolezza dei vortici dei nostri atomisti o qualcosa del genere. C'è qualcosa che però qui, come vedremo a suo tempo, li divide profondamente. Però questo dobbiamo pensare. Dio non è pensiero di pensiero nel senso che si fa dei discorsetti. Dio è il nous che intuisce il passaggio dalla materia alla forma e che lo promuove. E che quindi è physios secondo natura, e poi è non solo secondo natura, ma secondo l'attività umana, eccetera, eccetera, che tuttavia deve servirsi della natura e così via. Allora, adesso si comincia a capire un po'. Gli oggetti passati sono indivisibili, mentre ciò che diviene, gli avvenimenti, traducevamo noi un po' arbitrariamente, ma tutti traducono così perché la frase era troppo sintetica, più o meno vuol dire quello Aristotele, ciò che è divenuto, insomma, no? E sta divenendo. È un limite ed è un oggetto divisibile, cioè questo è il limite che separa l'essere in atto qui dall'essere stati in atto dell'acqua. E questo che è stato in atto non si divide più. E chi lo divide? Chi può dividere? Sono già, come dire, delle cose finite. No? Ma queste cose finite, di cui in fondo è fatto ciò che è qui, ecco, fa sì che questo sia in atto e quindi potenzialmente è infinitamente divisibile, mentre ciò che l'ha prodotto è infinitamente diviso e non divisibile. Il passato è passato. Cominciamo a vedere un mondo, no? Il passato è passato. È qualche cosa che ha la natura del discreto, della parte. Quindi noi sì possiamo dire che ci sono queste parti nella bottiglia, ma la bottiglia vive di una vita sua. È una delle concretizzazioni dell'intuitus mentis di Dio. E quindi io posso fare tutto quello che voglio, ma lei diviene. Diviene in una continuità infinitamente divisibile, che infatti infinitamente si dividerà. E lo stesso è per me che la uso e così via. E allora la casa è là, ha alle spalle la sua storia, no? Diremmo noi moderni. Ma qualcosa del genere, dice anche Aristotele in quella frase, no? Dietro ci sono queste cose, i mattoni, l'aver fatto le fondamenta, se no dove li metti sti mattoni? Ma tutto questo è qualche cosa che non si potrà dividere più, cioè che non vive più nel movimento, non è più in atto, in movimento, e quindi non affronta più l'infinita divisibilità del movimento. Perché appunto alcune parti sono state estratte come morte, come la mano troncata, diciamo così, no? Qui non è più in atto niente, no? Non è più in atto una mano, diciamo così, per dire meglio. Ecco, questa visione aristotelica che dice la cosa è l'unità diveniente dei suoi oggetti divenuti, sta dicendo questo, la cosa, adesso se ci chiediamo di nuovo, ma che cos'è una cosa per Aristotele? Potremmo rispondere così, con una terminologia più moderna, ma è la sua, cioè la cosa è l'unità diveniente dei suoi oggetti storici, dei suoi oggetti divenuti. Quindi, come dice lui bene, a questo oggetto che diviene sono immanenti infiniti oggetti che sono divenuti, ma che non divengono più. Sicché, per esempio, a quella cosa che chiamiamo casa, al suo essere attualmente in divenire, appartengono divisioni potenzialmente infinite di oggetti futuri. Allora cominciamo a capire che cos'è potenza e atto in Aristotele, non è il giochino, insomma, no? Vediamo ora, a conferma di queste prime letture che facciamo, tentativi di interpretazione, alcuni passi, io li ho raccolti, sono cinque passi, senza stare a rianimare tutto il contesto che sarebbe stato troppo lungo. Prendiamo per esempio l'ottavo libro della fisica, il libro Theta. E di lì prendiamo alcuni punti significativi che sono come, diciamo, illuminazioni. Primo punto, sono parole di Aristotele, sono tutte parole di Aristotele. Poiché è indubitabile che il movimento sia sempre e che mai si interrompa, necessariamente c'è qualcosa di eterno che muove dapprima. Scusate, e necessariamente il primo motore è immobile. Oh, qui c'è molto da capire, anche se ormai gli strumenti li abbiamo. Allora, sta dicendo due cose, apparentemente anche in contrasto. Sta dicendo che il movimento è eterno. Perché il movimento è eterno? Già lo anticipavamo prima. Perché solo un altro movimento lo può interrompere, o solo un altro movimento lo può inaugurare. Non è concepibile, come dire, che qualcosa che non è in movimento produca il movimento. Il movimento non può che essere pensato come eternamente in moto. Qualunque altra concezione è teologica nel senso cristiano, se volete, no? Cioè bisogna fare intervenire un concetto filosoficamente insignificante, cioè il concetto di creazione. Creazione ex nihilo, che appunto era lo scandalo, no? Questo è lo scandalo cristiano che ha il suo valore perché è uno scandalo, perché San Paolo diceva che era uno scandalo, perché un pagano dice ma sei scemo, no, ma ti sei bevuto il cervello, non è possibile questo, non ha senso evidentemente, no? Quello che devi ammettere è che se c'è il movimento c'è da sempre per sempre, punto, a capo, ben inteso. Il movimento è immobile. Cioè, il movimento non si interrompe mai. E quindi c'è qualcosa di eterno che muove dapprima. Il movimento c'è sempre, ma nel movimento qualcosa muove, e qualcosa che muove è immobile. Diciamo meglio, con più fedeltà a quello che lui sta cercando di dire, c'è l'immobilità del movimento. C'è il fatto che se tu dici il movimento è per sempre, è da sempre per sempre, perché non lo puoi pensare in altro modo. Se lo pensi in altro modo non pensi il movimento. O quel movimento che appunto c'è sempre, da sempre per sempre. C'è sempre, da sempre per sempre, e cioè immobile. È chiaro? E queste sono montagne russe, lo so. Sono queste montagne russe la filosofia, no? Che quando hai detto che qualche cosa è in movimento, non l'hai detto sul piano del senso comune, che è il presupposto di tutte le analisi scientifiche, no? Senso comune. Il movimento è quello che sperimentiamo empiricamente quando andiamo a casa, che ha la sua verità, per carità. Ma qui no, qui il lavoro è sul senso profondo che le parole cercano di dire nel gergo filosofico, che parla delle cose di tutti, ben inteso, ma in una tradizione, diciamo, di 2500 anni, che quindi ha costruito un gergo che o lo conosci o evidentemente quello che dici non ha senso alcuno. E allora è chiaro che uno che dice c'è il movimento perenne, ma lo vedi che hai detto c'è? Quindi hai detto che il movimento perenne è immobile, no? È un è. E in questo modo sei andato un po' al di là di Parmenide, evidentemente, no? Che non riusciva a tenerle insieme queste due cose, no? E Aristotele le tiene insieme benissimo. Seconda lettura, sempre da questo ottavo libro, brevissima, la prima era il 258b, questa è il 259a. Ma allora, se il movimento è continuo, sappiamo cosa vuol dire per lui continuo, che non lo può interrompere, eccetera, e dire che ci sono dei non movimenti in mezzo, no? È tutto il movimento, casomai, che è immobile, ma il movimento come tale è continuo, non ha dei non movimenti che lo frazionano, e quindi è continuo in una divisibilità infinita. E allora, se il movimento è continuo, è uno. Cominciamo a capire sta faccenda dell'uno, eh? Ci abbiamo cominciato a lavorarci. Prima ha detto che l'uno non è un punto. E che stava dicendo, ma lo dirà meglio poi, che la questione non è del rapporto tra l'uno e il due. O meglio, non è la questione aritmetica tradizionale, che prima c'è l'uno, poi c'è il due, poi c'è il tre, poi c'è il quattro. Così ragiona l'aritmetica tradizionale, cioè empirica, no? Scientifica, nel senso che è quella branca lì. Vedremo che tutto questo è impensabile nell'ottica speculativa di Aristotele, cioè metafisicamente questo non ha senso. Non stiamo dicendo questo quando diciamo che prima c'è uno, poi c'è due, poi c'è tre e poi c'è n. Se con un matematico non ti metti d'accordo su questo, continuiamo a fare due discorsi che non si incontrano mai, che vanno in direzioni parallele magari, ma certo non si incontrano. Allora, se è continuo il movimento, dobbiamo dire che è uno, cioè un movimento che è immobile. Ci vuole anche un po' di ironia, no? C'è un movimento che è immobile. Terza citazione, 260 AB. Essendoci tre movimenti, questo è tipico di Aristotele, grandezza, affezione e luogo, cioè c'è il divenire, c'è lo spostamento. È necessario che proprio quest'ultimo, che chiamiamo spostamento, forà, sia il primo. E già, questa cosa qui si trasforma, eccetera, e quindi rientra nei casi del movimento come metamorfosi, come genesi, generazione, dissoluzione, eccetera. Ma anzitutto perché qualcosa accade, cioè qualcosa si muove, qualcosa è in movimento qui dentro, che poi genererà, se lo genera, dove lo genera, perché nei corpi celesti non lo genera, secondo Aristotele. Nei corpi sublunari lo genera. Ma corpi celesti, corpi sublunari, anzitutto sono movimento. quell'unità universale del movimento che è la forà, che è appunto l'uno che si muove, e dice: se necessariamente c'è un moto eterno, è anche necessario che lo spostamento sia sempre il primo dei movimenti. Quindi, se c'è un moto eterno, c'è un eterno spostamento. Cosa vuol dire che c'è un moto eterno? Che c'è un non più, non qui, e non ancora là. Cioè, dicevamo con l'aiuto del vortice, c'è una creazione di spazio perché c'è movimento, non perché c'è movimento nello spazio. Ma in quanto c'è movimento, questa unità che si muove, allora questa unità si spazializza, crea lo spazio del cosmo, crea lo spazio del mondo. Se non ci sono movimenti, non c'è mondo e non c'è spazio del mondo. E i movimenti sono questa dislocazione, potremmo dire noi, no? Questo aver luogo dislocandoci. Io ho luogo perché transito nel luogo, no? E transitando nel luogo mi do luogo. Ho luogo attraverso il movimento continuo. Adesso un passaggio decisivo. 261b. Si parli ora della possibilità di un movimento continuo che sia davvero infinito, che sia davvero unico, cioè circolare. Se questo movimento non ha propriamente un inizio, ma è tutto intero l'inizio, è sempre lui, l'unità, che si svolge nel continuum del movimento. Che tipo di movimento mai sarà? Quello che va in su e in giù? Quello che va in là e in qua? Saranno gli esempi che fa Aristotele? No. Solo uno e soltanto quello è il movimento che può unire l'inizio e la fine, che può essere l'inizio costantemente in atto. L'inizio costantemente in atto. Fatemi andare avanti un altro pochino, poi ci torniamo. 265a. È evidente che fra gli spostamenti forà, il primo è la conversione circolare. Adesso lo vedremo. Come commenta Marco Panza? Per esempio così. Aristotele argomenta che il primo movimento è lo spostamento circolare, in quanto necessariamente continuo. L'unico movimento che sia necessariamente continuo. Faccio una nota a margine così un po' maliziosa. Allora, l'ermeneutica, quella che noi in filosofia chiamiamo ermeneutica, cioè l'interpretazione del passato per la comprensione del futuro attraverso il presente, che è il lavoro della filosofia, non è qualcosa di soggettivo, di moderno, di non assoluto, di relativo. È la filosofia, è semplicemente la filosofia. E la filosofia, in quanto la filosofia, pone costantemente l'origine come il circolo del ritorno, come il circolo dell'interpretazione. È quel lavoro che la scienza non fa, che fa in altro modo, possiamo dire tante cose, ma certamente che la scienza non fa questo. E fa bene a non fare questo, perché farebbe quello che facciamo noi e sarebbe tutti quanti qui morti di fame, invece la scienza ci dà da mangiare. Ecco, però certamente l'ermeneutica è quel movimento del pensiero che sa che l'origine è un circolo, che sa che l'origine è un circolo. Questo Cartesio non lo sa. Hegel sì, Kant sì, e così via. No? Hume non lo sa. E lì ci sono molte cose interessanti, no, da vedere. È un movimento del circolo che è il movimento stesso del pensare metafisico. Abbiamo già detto che al pensare metafisico, come dire, non ci siamo imbarcati, o come dire, non abbiamo preso le armi sotto il profilo della metafisica, per carità. Questa è la metafisica però, no, certamente. È un pensiero consapevole che l'origine è un circolo, cioè che l'origine è l'eterno ritorno dell'inizio e della fine nell'uno, dell'inizio e della fine nell'uno, ma li abbiamo frequentati questi luoghi, no? Un'ora fa, quando dicevamo l'atomo o il vortice, che è più giusto, è il centro e della periferia. Cosa vuol dire è il centro e della periferia? Ma questo vuol dire, no? Che è l'unità dell'aver da essere nel futuro il proprio passato. È l'unità del dover ripetere l'inizio, del dovere continuamente rifare il cerchio, no? Nella continuità immobile di questa azione. Immobile perché è sempre una, la stessa. È sempre ama, simultanea. È sempre en. Ecco, allora, diciamo così. Adesso siamo in grado di dare uno sguardo ai due grandi sistemi. Forse non mi ritrovo con una cosa, ma forse la ritrovo. Sì, è dopo. Tanto tutto torna. Allora, diamo adesso di nuovo, se sin qui ci siamo un po' capiti. È chiaro che queste cose poi uno se le deve mangiare a casa propria, no? Cioè se le deve un po' rimescolare con se stesso, rivedere, leggere, chiedersi ma ho capito davvero, non ho capito. E allora c'è una crescita, no? E c'è anche una capacità di ascolto molto diversa, c'è una capacità di comprensione di altro livello. Diamo uno sguardo comparativo di nuovo ai due grandi sistemi. L'abbiamo già fatto, no? Facciamolo di nuovo. Come ho detto, la filosofia scende a tortiglione, eh? E quindi ridice, rifà in cerchio, appunto, reinterpreta. E di nuovo adesso possiamo vedere delle cose che prima non vedevamo. Sia un'unità, sia una differenza che prima non erano così chiare o non erano così palesi. Beh, innanzitutto una prima cosa l'abbiamo già accennata, questa cosmologia, chiamiamola così, questa filosofia dell'universo che in entrambi i casi viene proposta, viene pensata, attraverso tutta una tradizione culturale greca, la scrittura, eccetera. E tutto questo è incompatibile col mondo ebraico-cristiano. E questo è uno dei punti, come dire, fondamentali, anche tragici, no? Anzi, sicuramente tragici, ma non soltanto tragici, anche produttivi, della nostra civiltà, che non è quella dei cinesi, che non è quella di altre culture, ma è questa, che ha le sue ragioni, i suoi strumenti, le sue forai, i suoi movimenti. Non c'è possibilità di accordo e quindi di nuovo il lavoro straordinario, lo ricordavamo qualche seminario fa, il lavoro straordinario che hanno fatto gli intellettuali occidentali, gli italiani in maniera particolare per un certo periodo, di metterle insieme. Ma vi rendete conto che lavoro ha fatto San Tommaso? Vi rendete conto che lavoro hanno fatto i fiorentini dell'Accademia Platonica? Cioè sono cose grandiose, no? Cioè riuscire a rendere compatibili questi mondi che hanno una ricchezza, no? una proposta alla quale noi occidentali è difficile che riusciamo a rinunciare così, perché siamo fatti da questa proposta, anche quando non ne sappiamo niente, appunto, la cosa di moda qui è la conseguenza di tante cose che stanno qua dentro, ovviamente, no? È chiaro. Quindi è stata un'operazione straordinaria portarci al livello in cui siamo, ma adesso riguardando indietro, rifacendo i conti, ricostruendo il cerchio, ci rendiamo conto che noi non possiamo prescindere dalla scienza antica, che i nostri saperi sono ancora profondissimamente impregnati, diciamo così, di metafisica e di meccanicismo atomistico, il vortice, eccetera. Non ne possiamo prescindere, siamo in un circolo con queste cose che tornano costantemente, non è così per civetteria che diciamo ma qui sembra Einstein, ma qui sembra... Perché è così, perché ci sono delle componenti profonde che emergono nelle maniere più disparate, appunto che divengono, no? Mentre il resto sembra passato, ridiviene. Ecco, certo, comune è il problema che nasce di qui, perché ci sono due affermazioni che sono in conflitto e che invano, con un lavoro sterminato, millenario e civilissimo, talvolta non sempre così civile, ma insomma per lo più civilissimo, cioè pacifico, ha cercato di... E le due affermazioni incompatibili sono semplicissime davanti ai nostri occhi, e indiscutibili nella loro origine, e sono semplicemente che il movimento è eterno, perenne, non può essere cominciato e non può finire, è uno in questa sua immobile presenza, e che perciò il mondo è eterno. E questa proposizione dell'eternità del mondo è di una evidenza assoluta, no? Perché l'eternità del mondo significa che tu non puoi dare un'origine al mondo, perché quell'origine è già mondo, no? È così chiaro. Infatti, il punto fondamentale per la dottrina cristiana è che Dio è una persona. Attenzione. Non può essere mondo. Se è mondo, è già mondo, è sempre mondo. Non c'è altro che mondo. Non c'è altro che la sostanza di Spinoza, nella infinita molteplicità dei suoi modi. Spinoza, in questo senso, è un aristotelico, no? E no, bisogna quindi inventarsi un'altra categoria. Si può dire così, la teologia si deve inventare un'altra categoria perché è una scienza, quindi deve parlare come la filosofia. Giustamente, da sempre, all'interno del corpo dottrinario della Chiesa ci sono coloro che hanno una paura enorme della teologia, perché la teologia non ce la fa, viene risucchiata dalla metafisica, viene risucchiata dal meccanicismo della scienza, non c'è niente da fare, soltanto la fede, c'è questo contrasto. San Pier Damiani, se soltanto sente parlare di teologia, si arrabbia, pensa subito ai roghi, era un po' violento. E certo, non è accettabile una scienza di Dio, perché Dio è una persona, e questo nell'ottica di un pagano non solo è insensato dal punto di vista logico, quindi impensabile, ma è anche irriguardoso, insomma, no? È anche irriguardoso. La divinità è ben altro, Apollo è ben altro che una persona, no? Apollo è il sole, eccetera, eccetera, no? E quindi sono mondi incompatibili e incomparabili. E non c'è niente da fare. Dobbiamo partire per capire questa tradizione nella quale siamo iscritti, non c'è niente da fare. Se siamo credenti, e molti lo sono, ed è giusto che lo siano, perché è giusto. Non compete a nessuno di dire se è giusto o no, lo sono. E in quanto lo sono hanno i loro problemi, eh? Hanno da dibattere con quell'altra parte della loro anima, che non hanno scelto, ma che si è scelta nella storia, che è razionale, che vuole capire perché si soffre tanto, perché di solito pagano tutti i buoni, o i poveri, o gli infelici, e poi la promessa dell'aldilà, ma che senso ha? Cosa vuol dire? Come si vive in un senza tempo? Che vita è quella del senza tempo? Dell'eterno, no? Appunto. Cioè, sono infiniti problemi, no? E infinite esigenze nate da questa storia millenaria e meravigliosa. Però adesso qui dobbiamo fare un passettino ulteriore. Abbiamo visto che in Aristotele l'origine del movimento è la sua stessa immobilità. E questo io l'ho spiegato a gesti, quindi non l'ho spiegato. Cosa vuol dire che l'origine del movimento è la sua stessa immobilità? Sì, che c'è sempre, che è eterno, che non ha né inizio né fine. Ma il che va inteso riuscendo a pensare davvero che il movimento è simultaneo, ama, e che il movimento è uno, en. Cioè che il continuo del movimento certo non ha né alfa né omega, non ha inizio né fine. Ma se vogliamo davvero penetrare questo pensiero di Aristotele, dobbiamo camminare ancora alcuni tratti importanti che non abbiamo sicuramente presso la tradizione di Democrito e degli atomisti. Dobbiamo pensare anzitutto che non è differente, che non si tratta di due cose tra ama ed en. Qui siamo proprio al centro del nostro seminario, no? La simultaneità, l'uno dei molti. Non separiamoli. L'essere insieme, che già sappiamo vuol dire essere almeno in due, no? L'essere insieme e l'essere uno non vanno separati, non vanno presi come cose separate, come cose diverse. Non si tratta di due cose, ciò che è immobile è uno e ciò che è continuo e quindi potenzialmente divisibile all'infinito, molti, capite? Non sono due cose, ciò che è continuo è uno, ma siccome il continuo è infinitamente divisibile, l'uno è anche molti. Ma allora ci sono due cose, l'uno che è uno e i molti che sono molti, no? Li dobbiamo pensare in quel nesso che ci ha detto Aristotele molto bene, che l'essere uno e l'essere divisibile si gioca tra la potenza e l'atto. Allora si comincia a capire perché la grande scoperta di Aristotele è la differenza della potenza e dell'atto. È lì che nasce la scienza filosofica. Nessuno prima di lui, e lui lo sa e lo dice, aveva chiarito il divenire. Il divenire veniva accolto così, c'è il divenire, oppure veniva negato dai pazzi eleatici, no? Ma nessuno riusciva a lavorare col divenire. Era paradossale, perché il divenire veniva detto e quando lo dici non è più divenire. Quindi il divenire è impensabile, la stessa parola divenire, in quanto è una parola, o diviene e quindi non dice niente di quello, oppure non diviene e quindi non ha a che fare col divenire. È lui che capisce che il divenire accade in un sostrato, che devi prima dare il sostrato, devi dire che questo sostrato, questo ipokeimeon, questo star sotto di questa cosa, questa materia, dice lui, no? E ciò per cui c'è un divenire, per cui questa cosa che è sotto diviene, questa cosa resta unica. Ma che cosa resta unica? La bottiglia? No, no, la bottiglia va tutta in frantumi e nessuno di noi si mantiene, va tutto in frantumi. Che cosa si mantiene allora? Qual è l'unità che si mantiene? Quella cosa che appunto è il sostrato del movimento, ciò per cui diciamo che il movimento è uno. Prendiamo in considerazione i movimenti così come Aristotele li ha in mente prima di richiamare. C'è il movimento che va da qui a su e da su a giù. C'è il movimento che va da qui a là e c'è il movimento che da là va a qui. Questi movimenti non sono uno. Questi movimenti hanno un inizio e una fine e quindi in quanto tali sono parti del continuum che all'infinito si divide. Questo accade laddove non ci sono movimenti circolari e sulla Terra non ci sono movimenti circolari. Laddove finalmente il movimento infinito è molti ed è uno, è soltanto là dove accade il movimento circolare. Perché là dove accade il movimento circolare, ora lo vediamo, in ogni punto è l'uno, in ogni punto è il molti. Non c'è più differenza. Solo là, in Dio, che vuol dire nei pianeti, che vuol dire nelle stelle, che vuol dire nelle costellazioni, solo là c'è l'eternità di un movimento che è al tempo stesso la pluralità infinita del suo muoversi nell'unità altrettanto infinita del suo essere, del suo tornare sempre lì. C'è un passo del poema di Parmenide, tanto per far vedere come la filosofia è piena di tante cose, no? Non è mai una semplice filosofia. C'è un passo, c'è un ricordo, perché è un, sapete, del poema di Parmenide non abbiamo tutto, abbiamo dei brani che ci sono stati salvati da Sesto Empirico, eccetera. E c'è un verso straordinario che recita esattamente così: non importa da dove comincio, perché tornerò sempre lì. Che è incomprensibile cosa c'entra con tutto il resto che c'è lì, non lo sappiamo. Ma c'è questo verso straordinario, che potrebbe essere stato scritto da Aristotele, no? Non importa da che parte comincio, perché là dove comincio è l'inizio. E là dove comincio c'è il ritorno. E là dove c'è il ritorno c'è sempre di nuovo un altro inizio. E questo è l'unico movimento, diciamo così, che rispetta la regola della sua immobilità nel movimento. Adesso la vediamo. E attenzione, non si tratta semplicemente, come dire, di una immagine, no, si tratta del cosmo. Del cosmo di Aristotele, che certo non possiamo di sicuro condividere con lui, ma questo pensiero sì, questo pensiero è qualcosa di potentemente intrinseco al modo di pensare dell'ermeneutica. Quello che diciamo di Aristotele lo diciamo qui, ma lo diciamo qui perché Aristotele torna eternamente sino a che vi sarà l'ermeneutica, appunto, sino a che vi sarà questo gioco del linguaggio, come direbbe Wittgenstein, o questo sapere che cerca, si sforza di portare a comprensione questi testi misteriosi che sono contigui, appunto, che non sono in continuità con noi, ma che hanno a che fare con noi, o noi abbiamo a che fare con loro, e finché ci avremo a che fare, saremo quel continuum che è l'uomo occidentale filosofico, diciamo così. No? E allora si capisce che l'uno, fisica 185b, se l'uno è continuo, l'uno è molti, essendo il continuo divisibile all'infinito, più chiaro di così. Se l'uno è il continuo, l'uno è molti, essendo il continuo divisibile all'infinito, come sappiamo, se no non è un continuo. E l'universo è un continuo. In Aristotele l'universo è continuo, e perciò divisibile all'infinito, e perciò infinitamente diveniente attraverso ama, la simultaneità, e attraverso la forà, lo spostamento. Il darsi spazio. Quindi si può dire che l'uno in Aristotele, ma questo dovremmo fare uno studio particolare, su questo ha lavorato moltissimo uno studioso italiano che si chiamava Leo Lugarini, dovremmo studiare la metafisica proprio, l'uno in Aristotele non è il primo dei numeri. È. L'uno è l'unità di misura dei numeri. È ciò che consente di fare 1 più 1 più 1 più 1 più 1 n. E allora se il primo dei numeri è l'unità di misura delle loro successioni, se il primo dei numeri è l'unità di misura, state attenti a come parlo, se l'uno è l'unità di misura delle successioni infinite, allora quando scrivo 1 sulla lavagna, signori, ho scritto 2. Perché ho scritto l'origine, l'unità di misura, e gli ho dato un corpo. Ma il corpo dell'unità di misura, come diceva Platone, è diade, non è monade, è il 2. E quello che noi chiamiamo 1 più 1 più 1 più 1 è 2 più 2 più 2 più 2. È continuamente la trascrizione dell'uno che fa la somma, che si scioglie nella molteplicità delle diadi, non essendoci altro che molteplicità delle diadi. Quindi se noi volessimo scrivere propriamente quello che andrebbe scritto, dovremmo scrivere uno con i puntini, poi uno e poi due con i puntini. Ma in realtà questo uno è già due, è già qualche cosa che ha la natura della diade, che è la trascrizione dell'uno che non è una cosa, ma è l'unità di misura del contare. E il contare, adesso è tutto chiaro, no? E il contare è il continuum, no? Il contare non ha cose che lo fermino, infatti è infinito. Infatti è divisibile all'infinito. E abbiamo non solo infiniti numeri, ma infinite frazioni dei numeri, perché sono divisibili all'infinito, no? E allora l'uno, adesso passiamo alla visione aristotelica compresa, l'uno è il primo mobile, che come ha detto, adesso spero che lo capiamo, è immobile naturalmente, ma non significa che sta fermo, significa che si muove sempre, che si muove da sempre, per sempre, sempre. E quindi ecco che, diciamo così, l'uno è il primo mobile, come uno è il pensiero di Dio, sono la stessa cosa. Ma già abbiamo avvertito, il pensiero del pensiero di Dio non lo dobbiamo pensare cristianamente. una realtà che sta lassù, nel profondo, più alto dei cieli. No, questo è semplicemente l'intuizione, come dire, il continuum circolare entro il quale circolano tutte le forme possibili della materia, a partire dai cieli, che sono il perfetto ritorno della realtà cristallina indiperibile, che non si può immaginare deperibile, dell'universo. È un sogno meraviglioso, no? Ma non è, l'importante non è la faccenda del sogno meraviglioso, la cosa importante è che se esiste una cosmologia metafisica non può che essere così. E per avere il coraggio di mandarla al diavolo, come cominciò con Galilei, come continuò con Cartesio, figuriamoci Newton, e deve essere successo qualcosa, ragazzi, che non è facile capire, che ancora ci travaglia, no? Non è chiaro cosa è successo lì, perché quello che lì è successo è l'inizio di un altro mondo, e Cartesio non amava Bruno, anzi non l'ha mai letto, pensava che fosse un cialtrone come Campanella, si sbagliava, cioè Bruno era effettivamente il pensiero dell'impossibile che era accaduto però. Era accaduto che il mondo è infinito, che il movimento è infinito, che il circolo dell'interpretazione a sua volta è infinitamente divisibile. E quindi c'è un'infinita filosofia, come diceva Bruno, c'è un infinito Aristotele, c'è un infinito lavoro, e nello stesso tempo ci sono tante altre cose che di lì si sono messi in movimento, no? Perché tutti i movimenti celesti, sublunari, certamente sono tutte costruzioni che hanno una logica della continuità. È abbastanza significativo che ci sono ancora dei colleghi nostri che sono cattolici, che pensano, a Padova ce n'è, l'aria si vede che si confà agli aristotelici, ci sono ancora delle persone che dicono, sì, certo, Aristotele va aggiornato, questo indubbiamente lo ammettiamo. Però il sistema di Aristotele è ancora consistente, è ancora così. Non hanno molta fortuna, però questo dice che ci sono alcune cose delle quali non è facile liberarsi. Dice Marco Panza, Aristotele argomenta che il primo movimento è lo spostamento circolare, forà circolare, poiché il primo movimento è necessariamente continuo e allora lo spostamento è primario rispetto a qualsiasi altra forma di movimento. E lo spostamento circolare può essere continuo, mentre altre forme non possono esserlo. È un riassunto abbastanza, no? Significativo. Quindi ribadiamo e approfondiamo. Lo spostamento, ovvero il primo movimento o inizio del movimento, non può accadere in un continuum presupposto, è lui il continuum. Esso è piuttosto il porsi del continuum, come circolarità eterna dell'inizio. Adesso dovrebbero essere chiare queste frasi, no? Dopo quello che abbiamo detto. Infatti ogni inizio non è che la ripetizione incorporata dell'inizio, come ogni uno è incorporato nel due. No? E ogni due è l'incorporazione del ritorno del fare la somma, diciamo così. È il due dell'uno che non c'è. È il due dell'uno che non c'è, non per amore di misteri, perché non è una cosa. È il vortice della cosa, possiamo adesso noi dirci, no? È il movimento continuo della cosa, quello a fiore della quale emergono le cose, prendono corpo le cose. E le cose prendono corpo appunto perché l'eterna calamita dell'atto le muove in circolo nella loro propria natura. E quindi stiamo suggerendo che l'uno scritto sia il riconoscimento trascritto, trasferito nella voce, uno, trasferito nella lavagna, uno, eccetera. Quando questo avviene, l'addizione è già partita. E si può ripetere all'infinito, perché è infinito il continuum, no? È divisibile, producendo il luogo della incorporazione, la geo geometria, per questo Zalamea era così interessante secondo me, perché mostrava una aritmetica geometrica, diciamo, ma già in Cartesio questo era il movimento, no? Quindi noi abbiamo nella incorporazione il farsi spazio del movimento della forà. E allora diciamo adesso una cosa che ci libera da tante chiacchiere. Ah, ma il tempo come spazializzazione non è più tempo. Non hai capito niente. Il tempo è appunto l'omologia con lo spazio. Il tempo non può che essere spazializzato, non può che stare sull'orologio, non può che stare sui campanili. Dove vuoi che stia il tempo? Questa idea bergsoniana che il tempo non è, è stato ridotto indebitamente allo spazio. No, il tempo, se non fosse ridotto allo spazio, non ci sarebbe. Il tempo è il prendere spazio dell'incorporazione, cioè del numero. L'altro è un tempo magico, fantastico, non so come dire, ridotto alla psicologia del è presto, è tardi, non viene ancora, eccetera, eccetera. Sono queste psicologie che vengono scambiate per mai. Il tempo cosmico reale è spazio. È farsi spazio del corpo in relazione continua e contigua con gli altri corpi, nella divisibilità infinita, che vuol dire che gli istanti del tempo sono infinitamente spazio divisibile. E questo la fisica contemporanea direi che ce lo dimostra in maniera meravigliosa, insomma, no? In maniera... Quindi non è che la fisica contemporanea ha il difetto di spazializzare il tempo, ha la proprietà profonda di fare questo lavoro, no? Anche se non lo pone su un piano metafisico, eccetera. Quindi il continuo aristotelico è cosmoteologico, è il divenire del continuum colto sulla soglia eternamente unitaria del suo mutamento, colto sulla soglia eternamente unitaria del suo eterno mutamento. Visione più concreta di questa è difficile immaginare, è questo che fa entusiasmare i padovani, no? Mica solo i padovani, tutti i gesuiti da secoli, cioè. E questo è grandioso, insomma, no? Questa è una visione che ti lascia senza fiato, no? Cioè, questo è di una concretezza, di una realtà, no? Detto questo, allora, detto che il tempo è una spazializzazione, che non è un difetto per niente, deve essere spazializzato, ma è la sua proprietà più profonda, questo divenire colto nella sua soglia unitaria di mutamento, è lo stesso però, e qui li rivediamo vicini, possiamo dire del cosmo democriteo. Ecco perché in fondo tutte e due hanno così bene influenzato la nostra tradizione, perché in entrambi vediamo farsi spazio del movimento, o almeno diciamo le cose con onestà. La mia lettura del vortice democriteo l'ha spinta sino a questo confine. Non lo so se fosse lecito storiografico, ma qui non stiamo facendo esami di storia della filosofia. Forse non era così, ma certamente spinto così, forse è Aristotele che me li ha fatti leggere così. È possibile. Ma chi se ne frega? Cioè, questo non è questo il punto, no? Il punto vero è che ogni meccanicismo ha dentro di sé un'istanza trascendentale ermeneutica, e ogni istanza trascendentale ermeneutica non avrebbe nessun senso se non potesse realizzarsi in una incorporazione, diciamo così, meccanica. Poi qui accadono tante cose importanti che abbiamo visto in anni passati. Cioè in entrambi vediamo farsi spazio del movimento, e Aristotele circoscrive il mondo però nel circolo del Logos, e qui c'è la differenza, nel circolo del Nous. Qui vediamo due punti molto in conflitto tra di loro, molto, e ci dovremo ragionare, dovremo trarre alcune conclusioni adesso. Prima però vi voglio dire una curiosità, appunto, perché anche la storia esiste. E c'è un punto delicato del cosmo di Aristotele, tutto è perfetto, mica tanto. E gli venne rimproverato da Giovanni Filopono, che è uno studioso della scuola di Alessandria, quindi è un alessandrino, vive tra il 490 e il 570 d.C., quindi molta acqua è passata sotto i ponti, ma gli fa un'obiezione fulminante, devo dire. Gli dice, caro Aristotele, il moto circolare, eterno e infinito dei cieli, che sono perfetti, cristallini. La luna c'ha le macchie, ma lasciamo perdere, qualcheduno gli ha rovesciato sopra il caffè latte. Ma insomma, il problema è un altro. Il problema è che tu, Aristotele, hai detto con delle ragioni molto coerenti, che hanno proprio a che fare col continuo e il continuum. Col continuum, il continuo non è contiguo a quello che è accaduto prima, e anche quello che è accaduto prima non è contiguo con quello che è accaduto prima, perché questo è un continuum e quello lì è un contiguo. E tu hai detto coerentemente che il moto infinito delle sfere celesti si trasferirebbe qua, nella nostra misera Terra, nei movimenti dei nostri corpi, che non sono perfetti, che non sono eterni, che non sono eterei, non sono cristallini, ma come tutti i cani, un giorno o l'altro crepano. Ma questo non potevi dirlo. E non potevi dirlo per una cosa che adesso quando la dico... Aristotele, non hai detto che l'infinito è soltanto in atto? Eh già. L'infinito è uno, l'infinito è la linea, l'infinito è in atto. E non lo puoi dividere. Se lo dividi, non è più infinito. Ma allora, spiegami questa cosa. Come l'infinità circolare di Dio, che sono i suoi angeli, le sue sfere celesti, cristalline, determinano la vita quaggiù. Come tutta l'etica di Aristotele dice, come qualunque essere umano non può che dire, se è vero che qui non ci può stare un infinito in potenza, cioè un infinito eternamente divisibile, non è più infinito. L'infinito in atto sta soltanto là, nell'eternità dei cieli e nell'eternità di Dio, nell'eternità dell'intuitus mentis, dell'atto che attraversa la forma e che eternamente circola senza, diciamo, inciampi. Qui non siamo altro che inciampi, però veniamo di là. Il moto è trasmesso alla Terra attraverso i cieli e noi abbiamo gli elementi sublunari che sono corruttibili, quindi che non sono più infiniti. Che in punto sono finiti. Ma o la Terra è un luogo atopico, altro, dal cosmo, da Dio, cosa impensabile per Aristotele. Tutto è nell'infinito movimento circolare, questa è la perfezione del tutto, ma allora o quello là non è infinito e la Luna crepa anche lei, o qui certamente non c'è infinito. E non c'è collegamento tra i due mondi, che è uno dei grandi problemi che l'aristotelismo, ovviamente tutto questo è stato poi ripensato in chiave cristiana. Diamo un'occhiata allora alla natura complementare e alla natura non complementare, con questo possiamo chiudere le nostre difficili camminamenti, di Aristotele e Platone e di Democrito e Epicuro. Perché ora possiamo consentirci un livello forse di ulteriore profondità, di guardare le cose ancora un pochino, o quantomeno più chiaramente nel profondo. E dobbiamo partire, lo sappiamo, dalla cosa, no? Noi abbiamo inteso mettere la cosa come oggetto della questione della simultaneità tra uso e comprensione. Le cose sono quelle che usiamo, anche noi ci usano e siamo cose. La comprensione è quella che cerca di dirigerci tra le cose e di riscattarci dall'essere cosa tra le cose. Però anche la comprensione è a sua volta una cosa. Tutti i problemi dell'inizio abbiamo detto, bene, ma che cos'è una cosa? E abbiamo dato varie risposte, eccetera. Qui ne abbiamo due, no? Che si fronteggiano, che si assimilano e si distinguono. E che vedere correttamente, secondo me, ha una sua utilità. Cioè, vedere correttamente la differenza tra come Aristotele pensa una cosa, che cos'è una cosa questa qua, e come Democrito a sua volta la pensa, non è un esercizio di storia della filosofia o un esercizio di storia della cultura, è qualcosa che aiuta a chiedere a noi: ma tu come la pensi? E se noi grattiamo un po', no? Se ognuno di noi risponde spontaneamente, la prima cosa che gli riesce di dire, no? Perché non è mica facile rispondere a domande così, se tu esamini questa risposta, sono sicuro di questo, ho fatto l'esperimento con me, viene fuori tutto questo, viene fuori che tu hai questa eredità e anche altre naturalmente, anche l'idea di Cartesio, di come sono fatte le cose del meccanismo umano, eccetera, eccetera. Viene fuori tutto questo. E allora una messa a fuoco che sia sufficientemente chiara, che ci dia uno sguardo abbastanza limpido sulla provenienza che ancora incarniamo, nella misura in cui la incarniamo, e con le differenze che naturalmente sono accadute, è un contributo all'essere ora, non un contributo al sapere allora. Anzi, possiamo tranquillamente dire che quello che diciamo ora forse è molto dubbio che abbia davvero consistenza se noi volessimo ritornare a iscriverci al liceo di Aristotele. Chissà cos'è il liceo di Aristotele, chissà cos'era, chissà che gente era questa qui, forse non era neanche troppo raccomandabile, non lo so. No. Però certo noi siamo qui, no? Noi siamo qui e questa eredità di linguaggio, di pensiero, di azione, di etica e di dietetica. È ancora con noi. E allora è utile cercare di guardarci, diceva bene Platone, no? Guardarsi nello specchio del passato per avere delle risposte nel futuro, per poterci immaginare nel nostro destino e non per amore del passato in sé, che non ha senso. E allora diciamo, come dice, come risponde Aristotele? Noi sappiamo che la definizione tradizionale è: una cosa è una sostanza come unità dei suoi accidenti. Questo è il tienei, cioè la forma che lavora i suoi accidenti e che si trasfigura, si trasforma in un divenire in atto. Mentre se lo chiediamo a un Democriteo, ci dice che è un vertice tra pieno e vuoto che crea l'essere qui e là del pieno e del vuoto, e che quindi spazializza questo movimento vorticoso in una infinità senza limiti e senza confini. Bene, esaminiamo un'altra volta tutto ciò. Diciamo di nuovo con Aristotele: l'unità del mondo, l'unità delle cose del mondo, stanno nel circolo del nous. Intraducibile, diciamo, intelletto, ma ogni traduzione la umanizza e non è questo il punto, no? Il nous è il movimento per cui le cose prendono forma. Questo è il punto di partenza aristotelico, no? Il nous è ciò per cui le cose sono, diceva lui, aspirazione alla forma. E faceva gli esempi ovvi, no? Cosa succede del germoglio? Quelli che poi riprende anche Hegel, no? Boccio, fiore, frutto. Che cosa succede appunto dei coniglietti? Che fanno altri coniglietti, no? E così via, no? E tutto questo viene spiegato in una circolazione della vita eterna che ha nel nous il suo perno, perché il nous è il luogo eterno della possibilità di tutte le forme. Ci sono forme? Ci sono, come dire, dei continui creati come particolare situazione a partire dal contiguo? Ci sono i coniglietti che fanno l'amore? Ci sono gli archi delle porte? Bene, la forma che hanno assunto è quell'aspirazione, anche amore si può dire, no? Così è stato pure interpretato nel Rinascimento. Quell'aspirazione per cui già la materia è forma. Già ogni materia è forma, dividi all'infinito, troverai sempre la forma, perché la potenza ultima non è una cosa, la materia ultima non è una cosa, è l'intera tensione del circolo che si ripete e che nell'ottica aristotelica si ripete eternamente, si ripete senza divisione. C'è un centro attrattivo che è il noesis noeseos. Tradurre pensiero di pensiero è un indebito idealismo moderno. non è pensiero di pensiero nel senso che è un pensiero. Questo lo dice l'uomo. L'uomo traduce la noesis noeseos nel discorso. Qui sarebbe infinito da dire in Aristotele, tutto questo andrebbe analizzato bene, no? È l'uomo che ne fa un discorso, perché il nous divino, eterno, è quello che, colpendogli l'anima, gli fa vedere le forme. E gli fa vedere le forme tradotte nel logos, nel discorso. È il nous, è l'eterna presenza in Dio della gazzella che ti fa dire gazzella. In questa anima che è mortale, che è la potenza del dire con le parole dell'uomo, il nous divino, cioè l'attrazione formale che lega tutti gli enti della terra, che lega tutti gli enti del cosmo, anzi. E questa è la visione che Aristotele propone. Quindi è un continuum in atto, il nous, che attrae la materia dentro la forma, che replica l'infinito disporsi dei corpi, allora adesso si capisce, nei loro luoghi naturali, cioè riconducendoli là dove sono sorti ed eternamente risorgeranno. Eternamente sono sorti i coniglietti, eternamente risorgeranno i coniglietti. C'è una biologia comparativa di Aristotele, molto bella, molto moderna, ma è un Darwin rovesciato. Cioè non sono le forme che vengono prendendo corpo e quindi si trasformano e trasformano i corpi, no, il contrario, ci sono le forme a priori che si organizzano e che quindi organizzandosi hanno le varie forme viventi che vediamo, le mosche, i mammiferi, i pesci, gli uccelli, che però sono comparativamente simili nella struttura perché devono muoversi e quindi il movimento li assimila. Si potrebbe dire proprio in maniera così, con una battuta, è Darwin alla rovescia. Insomma, no? Darwin compiuto, invece che in compimento, diciamo così. Quindi dai corpi circolari celesti, perfetti ed eterni, ai corpi sublunari, rettilinei e quindi mortali. Non bisogna identificare il nous con il logos, ma invece il nous è il continuum di Dio. Allora adesso capiamo tutto, no? Il nous è il continuum di Dio, eternamente presente nel mondo, perché fecondatore della materia del mondo che si trasforma nelle sue forme naturali. Ma insomma cosa stiamo dicendo? Ma è molto semplice che il nous è il mondo. Che Dio non è nel mondo, una cosa che c'è nel mondo. Il nous è il movimento circolare del mondo. Quando questo l'hai concepito con tutto quello che intende Aristotele, hai detto semplicemente che il mondo e Dio sono un'unica sostanza, se vogliamo esprimerci come Spinoza. Questo è il punto non assolutamente digeribile, no? Da una lettura cristiana. Ma nello stesso tempo bisogna stare bene attenti, noi cristiani, che abbiamo questa tradizione di 2000 anni, a non leggere Aristotele fraintendendo, cioè leggendo il nous come se fosse un discorso, come se fosse un logos. Il logos è dell'uomo, non è di... ed è ovviamente deficitario, esige una grande educazione logica, appunto, no? Esige tutta la logica di Aristotele per poter pensare di dire il vero di certe cose, non di tutte, perché di molte non si sa. Questo Aristotele, se guardiamo Democrito, e qui vediamo subito una cosa straordinaria, che è proprio la contraria. Il centro immobile non c'è. Quindi non c'è nemmeno l'idea, e qui è difficile, non so come ce la possiamo mettere, non c'è nemmeno l'idea che il movimento, essendo eterno, sia immobilmente uno. Non c'è. Non c'è l'idea di questa fora, che crea uno spazio che, bene o male, è unitario, no? È il circolo unitario del ritorno, non può che essere così, perché l'origine è in ogni punto. Questo è l'Aristotele platonico, è l'Aristotele bruniano. E no, Democrito no, Democrito è di un'audacia su questo punto, se era audace o non era scemo, lo sa, noi non lo possiamo sapere, perché abbiamo troppo pochi documenti. Se era audace, stava dicendo una cosa incredibile. Stava dicendo che il movimento non è uno e che il movimento non è forà, ma è esplosione. Esplosione, Big Bang. Letteralmente Big Bang. Che ciò che si muove esplode all'infinito. E ciò che è questo infinito esplodere. Che fa? Spazi locali provvisori. Non c'è uno spazio dell'esplodere, ovviamente, no? C'è la costituzione correlativa di spazi esplosivi collaterali, contemporanei, simultanei. C'è solo l'infinito processo verticoso della disgregazione aggregante, e dell'aggregazione disgregante. Esplosione infinita dell'infinito o nell'infinito. E si dovrebbe aggiungere che, come dicevamo prima, anche questo discorso, qui tocchiamo i limiti estremi del nostro nichilismo, che anche questo discorso è fatto così, è un'esplosione infinita, una piccola esplosione infinita in questo mondo infinito, come diceva Nietzsche, gli animaletti che saltano sulla terra, che hanno scoperto la conoscenza, e dopo pochi respiri della stella muoiono e non se ne sa più niente. E può essere che va così. No. Già, dovrebbe dire anche questo, ma sarebbe un uomo moderno, no? Sarebbe un uomo che è capace di guardarsi. Gli antichi non sono capaci di guardarsi, hanno altro da fare. Noi siamo capaci di guardarci perché li abbiamo perduti e ritrovati. Perché l'umanesimo ne ha fatto il nostro specchio. Perché il cristianesimo ne ha fatto il nostro specchio. E quindi noi siamo uomini divisi. Loro non erano uomini divisi, non avevano il problema dove metto la teoria. No, facevano la teoria, appunto. No? Essere sapienti vuol dire come stanno le cose. E dire come stanno le cose non è esso stesso una forma... queste sono domande inutili, sono domande per coloro che hanno perso la verità. Per i quali la verità è un cammino problematico, naturalmente, no? E detto questo, potremmo, come dire, se non antropomorfizziamo il Dio di Aristotele, non dobbiamo nemmeno antropomorfizzare il cosmo di Democrito, che è incompatibile anche lui con un Dio personale. Come se la mette un fisico oggi? Ringrazio il cielo di non essere un fisico da questo punto di vista. Come se la mette un fisico oggi che osserva, che osserva l'inosservabile? Sì, certo, sono considerazioni parzialmente sagge, cioè c'è tanto da dire. Ma allora abbiamo con i due, no? Abbiamo con i due, Democrito e Aristotele, se notate una complementarità positiva e difettiva, le definirei così. Positiva perché tanto dell'uno e dell'altro si rimanda vicendevolmente, capiamo l'uno con l'altro e tutte e due sono espressioni altissime, le più alti dal punto di vista che abbiamo assunto noi qui, perché poi ce ne sono altri, uno può parlare invece di Epicuro per certe ragioni o di Platone, ma certo dal punto di vista assunto qui, sono le più alte testimonianze del mondo antico che hanno un'integrazione pagana, diciamo prima, per intenderci con una parolina piuttosto stupidella, ma insomma, per intenderci. Sono tutte e due dei pagani, non si sognano minimamente di pensare alla redenzione, al peccato, all'aldilà, ma proprio sono cose fuori dalla loro visione. E tuttavia sono complementarmente, come dire, insufficienti. Abbiamo cominciato questo seminario dicendo che Democrito è attuale, no? È colui che ha vinto, però la sua posizione tutto sommato è insufficiente, presenta dei punti nei quali ha bisogno di una sostanziosa trasformazione o rimeditazione. Bene, questo è valido anche per Aristotele, l'abbiamo visto con l'obiezione di prima, ma come pensi che dai cieli, nella Divina Commedia si spiega molto bene questa discesa dai cieli delle virtù nella terra e poi della funzione della fortuna, che è molto bella, no? La fortuna è quella che mischia le sorti, in modo che il padre intelligente è il figlio cretino, o quello ricco è il figlio sperperatore, così i soldi vanno in giro. E quello che li lega nella differenza si può esprimere tranquillamente adesso con un motto rapido. Ad Aristotele manca la materia. Eh sì, ma è sempre stato detto questo, in fondo. A Democrito manca la forma. A Democrito manca la forma. Perché la forma è la disgregazione continua della materia. Lui di materia se ne intende, diciamo così. Mentre per Aristotele la materia è la continua risoluzione nella forma. Ma quale materia? Alla fine rimane in mano solo la forma. E questa complementarietà e differenza certamente ci ha segnato. E adesso finalmente, promettendovi che farò attenzione nelle considerazioni di questa difficilissima, se riusciamo a scalare questa scaletta, poi si vede bene, dopo sarà tutto più semplice e chiaro. Quindi io farò di tutto per darvi delle indicazioni, degli sviluppi, che siano più da scrivere che da ascoltare. Però qui ci fermiamo, basta con gli antichi, diceva Cartesio, in malora gli antichi, lo ha detto. E diceva anche, abbasso i libri. E dalla prossima volta facciamo una cosa che forse già io avevo promesso, ci consentiamo un esempio. Ci consentiamo un esempio concreto, prendiamo una cosa concreta, ci chiediamo, cos'è questa cosa concreta? Che cos'è il vortice, se ce n'è uno, in questa cosa concreta? Che cos'è la simultaneità? Che cos'è l'uso? Che cos'è la forma? Che cos'è la materia? E facciamo la prova concreta con qualcosa di concreto. E questo sarà meno arduo di quello che oggi abbiamo scalato l'Everest. Bene, grazie, buona serata.